E appunto non si tratta di celebrare un'icona, e quando con il pastore Pfannkuchen abbiamo un po' riflettuto su come impostare questa conferenza, c'erano varie possibilità, abbiamo pensato di concentrarci sulla lettura di un testo, cioè un approccio consapevolmente parziale, non biografico, anche se qualche medicina biografica sarà necessaria per inquadrare questo testo, e appunto un po' nella prospettiva dello stimolo, dell'aperitivo, dell'introduzione, che però appunto non comincia dall'inizio, ma si tuffa anche lei, l'introduzione nel cuore dell'esperienza di Bonhoeffer come teologo e come resistente, perché questo è un po' il tema della serata, cioè ci sono tanti aspetti della teologia di Bonhoeffer che si potevano analizzare, per esempio il rapporto con Lutero. Bonhoeffer è lettore di Lutero. Invece abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su Bonhoeffer, uomo d'azione politica, in quanto cristiano. La biografia, grosso modo, è nota, penso, un uomo di estrazione altoborghese, anche aristocratica per parte di madre, ma diciamo lo stile che segna la famiglia è quello altoborghese, di un protestantesimo piuttosto secolarizzato, che non frequenta il culto anche se prega a casa. La scelta di Dietrich Bonhoeffer, uno di 7 fratelli, tra fratelli e sorelle, di studiare teologia, non viene accolta con particolare entusiasmo in casa, ma nemmeno osteggiata, e inizia una brillante carriera professionale attraverso la pubblicazione precocissima di 2 libri molto accademici, cioè quel tipo di libri con cui l'aspirante professore si presenta alla corporazione dei professori. Se Bonhoeffer avesse scritto solo quelli, comunque un posticino nella teologia del Novecento l'avrebbe avuto, ma sono anche forse le cose più noiose che egli abbia scritto, cioè la dissertazione dottorale e poi lo scritto che abilita, come si diceva allora in Germania, all'insegnamento, anche oggi veramente, all'insegnamento universitario. Che abilitazione che ha scritto a 25 anni, bruciando veramente le tappe. Poi però la sua vita è un po' cambiata insieme alla storia della Germania, cioè il nazionalsocialismo col suo progetto di omologazione della Chiesa ha anche determinato la nascita di una Chiesa, diciamo, resistente, bisognerebbe fare un discorso a parte, insomma, su questa Chiesa confessante, una Chiesa comunque che ha cercato di dire una parola che non fosse omologata al regime e che non rappresentasse, insomma, un cristianesimo nel quale la croce di Gesù Cristo e la croce uncinata fossero in qualche modo sovrapposte. E quindi questo impegno di resistenza ecclesiale assorbe tutte le energie di Bonhoeffer e diventa un pastore confessante, si diceva, cioè un membro di questa chiesa più o meno d'opposizione, molto molto impegnato e molto radicale. Questo voleva dire diverse cose. Voleva dire, per esempio, far parte di una chiesa clandestina, voleva dire avere uno stipendio derivato dalle offerte dei fedeli e non dalle tasse, cosa che in alcuni contesti è normale, in Germania meno, voleva dire avere una, rischiare anche la galera, perché comunque i pastori della chiesa confessante sono andati in carcere in campo di concentramento a centinaia e poi anche a migliaia, erano proprio. Insomma, era una scelta molto impegnativa che egli ha vissuto soprattutto come formatore di pastori. Gli anni dal 35 al 39, in forme diverse, vedono Bonhoeffer occuparsi della formazione dei giovani candidati al ministero pastorale, ed è in questo periodo che nascono alcune delle opere più conosciute Simone Weber come sequela, come vita comune, che è una meditazione insomma sull'esistenza comunitaria dei cristiani, quella che appunto lui viveva in questi seminari dove preparava questi giovani pastori. Bonhoeffer in questa fase, e questo è un aspetto che inciderà sulla sua vicenda biografica e storica, è un pacifista radicale, di tipo kantiano, e con l'approssimarsi della guerra e dell'arruolamento si prospetta anche la sua decisione di opporre obiezione di coscienza e quindi di venire fucilato come disertore. Per vari motivi la Chiesa confessante non ha molta voglia che uno dei suoi più dei pastori più in vista, per quanto giovanissimo, 39, Bonhoeffer ha 33 anni, c'era già guai a sufficienza senza aver bisogno di averli fucilati per disertione, diciamo, nelle rispettive file, e quindi lo spedisce in America nell'estate del 1939. È naturalmente un momento fatidico per l'Europa. Bonhoeffer vive questa settimana, si fermerà una settimana sola a New York, doveva fermarsi fino alla fine della guerra, 5 anni, comunque X anni. Bonhoeffer vive questa settimana in modo molto angosciato, chiedendosi quale fosse la volontà di Dio per lui, e decide, in breve, per la costernazione di chi l'aveva invitato e di chi aveva organizzato tutto perché lui potesse avere un incarico di professore universitario, di pastore degli stranieri a New York, decide di piantare baracca e burattini e tornare in Italia, e sì, in Germania, con l'argomento che non potrà partecipare alla ricostruzione della Germania chi non ha condiviso fino in fondo la tragedia della guerra e della sconfitta che per Bonhoeffer non è mai stata in dubbio. Solo che cosa fa un pastore clandestino che aveva il divieto di pubblicare, un teologo che non può pubblicare, un pastore che non può parlare in pubblico e un dirigente ecclesiastico che ha il divieto di viaggiare? Cioè Bonhoeffer è un po' in difficoltà, e in questa fase accade un episodio abbastanza straordinario, e cioè Bonhoeffer viene arruolato, il pacifista Bonhoeffer viene arruolato nello spionaggio militare tedesco. Questo è un fatto molto strano. Il regista di questa operazione è un cognato di Bonhoeffer, si chiama Hans von Donani, che non è un teologo, un giurista, ma è un uomo dal punto di vista della stazza morale, paragonabile a Bonhoeffer, un grande personaggio. E questo Hans von Donani, figlio di un musicista famoso, e padre anche del direttore d'orchestra, Cristo von Donani, credo che abbia 85 anni, ma ancora vivente comunque, no, è morto. No, è vivente. Uno dei più famosi direttori d'orchestra della generazione, diciamo, dopo Kaya in Germania. Ebbene, questo Hans von Donani lo arruola nel servizio segreto perché il servizio segreto è uno dei centri della cospirazione anti-hitleriana. Allora Bonhoeffer, lavorando nello spionaggio tedesco, si dedica in realtà a tessere delle relazioni con gli alleati nel tentativo di sensibilizzare gli alleati alla causa della resistenza tedesca. Quindi un doppio giochista, cioè il ruolo di Bonhoeffer è quello del doppio giochista. In questa fase Bonhoeffer scrive un libro che non pubblicherà mai, nel senso che resta inedito. Stava attendendo a quel libro il giorno stesso, 5 aprile del 1943, in cui è stato arrestato, che si intitola Etica, ed è una grande riflessione sostanzialmente sulla congiura. L'Etica è uno dei libri più difficili, diciamo, da leggere di Bonhoeffer, perché ci vogliono molte note. È un libro scritto in codice, nel senso che doveva risultare indecifrabile qualora fosse caduto nelle mani sbagliate. È una riflessione sulla responsabilità politica del cristiano in una situazione di emergenza centrata su alcune categorie fondamentali. Il problema di Bonhoeffer è, da un lato, evitare una azione fanatica, Cioè, da una parte il pericolo è il fanatismo. Il fanatico è colui che eleva il principio a criterio ultimo e, come diciamo nel testo che leggeremo, alla fine, come il toro, si scaglia contro il drappo rosso anziché contro chi lo legge. Quindi manca il bersaglio e finisce in pittata. L'esempio classico del fanatico, dell'uomo del cavaliere dell'ideale, per voi non è Don Chisciotte. Dall'altra parte c'è Sancho Panza, cioè l'opportunista, colui che è vero, prende sul serio la realtà, ma nel modo sbagliato, nel senso che assume un atteggiamento servile nei confronti della realtà. Salta sul carro del vincitore, si fa modificare dalla realtà e rinuncia a agire sulla realtà, a influenzare la realtà. Allora, tra l'ideale fanatico e l'opportunismo c'è la categoria in qualche modo centrale dell'etica, che Bonhoeffer deriva da un famoso sociologo tedesco di quegli anni, non cristiano però, con cui lui poi discute criticamente, Max Weber, la categoria della responsabilità. Tra il fanatismo e l'opportunismo c'è la responsabilità. In tutte le lingue, sia latine sia germaniche, responsabilità è imparentata con rispondere, risposta, cioè la risposta a una doppia interrogazione, che però appunto per Bonhoeffer non è doppia. Da un lato l'interrogazione della realtà, della storia, dei fatti, diciamo, che bussano alla porta della coscienza, dall'altra l'interrogazione di Cristo. Ma, questo è un altro dei punti fondamentali dell'etica di Bonhoeffer, Cristo e la realtà non sono due cose diverse. Bonhoeffer dice, un certo tipo di cristianesimo e un certo tipo di ateismo hanno in comune questo, che separano Cristo dalla realtà. L'ateismo, per dire, Cristo è una chiacchiera, bisogna tenere i piedi per terra, un certo tipo di cristianesimo, per dire, il cristianesimo va bene in un certo contesto, ma poi c'è la realtà. Si potrebbero leggere criticamente, per esempio, molte prediche, e studiare l'uso che i predicatori, non mi riferisco al predicatore locale, parlo in generale, studiare l'uso che il predicatore fa di espressioni come concretamente, in pratica, in concreto, del tipo, la Bibbia ha detto, abbiamo letto questo, questo e questo, però in pratica, oppure adesso in concreto, con il che si è detto in una parola che la Bibbia è teorica e anche un po' astratta. Ecco, per Bonhoeffer invece Cristo è la realtà, e naturalmente lo illustra, adesso posso solo annunciare quel nome, cioè il cristiano è il vero realista, abbastanza realista per rinunciare al fanatismo, e abbastanza realista però per credere a una realtà diversa dal mero fatto. Il fatto compiuto può non essere l'ultima parola. Nel Natale, in occasione del Natale del 1942, Bonhoeffer allestisce un bellissimo riassunto, anche dal punto di vista letterario è una grande bella cosa, un bellissimo riassunto della sua etica, questo leggibilissimo, una volta anche questa fotocopia viene da residenza resa, dalle lettere di Bonhoeffer dal carcere, e adesso le Paoline, siccome con i 70 anni della morte di Bonhoeffer, succede che i diritti si sono liberati, cioè chiunque può tradurre quel che vuole di Bonhoeffer senza pagare i diritti ai detentori dei testi tedeschi, e quindi le Paoline hanno tradotto questo testo, che si intitola 10 anni dopo, loro l'hanno tradotto La vita responsabile, una cosa del genere, in un libricino, che io consiglio, è un libro bellissimo, non conosco questa traduzione delle Paoline, non l'ho mai letta, ma il testo, che si legge in un'ora, è un testo splendido, 10 anni dopo, 1942, Natale, fine del 42, cioè 10 anni dopo la presa del potere da parte di Hitler, 10 anni dopo l'inizio di una storia che ha visto una generazione, quella generazione, una generazione altoborghese, la generazione figlia di una cultura ancora guglielmina, dei grandi valori della tradizione tedesca, una generazione cristiana cresciuta con gli inni di Paul Gerhardt, una famiglia come quella di Bonhoeffer dove ci si ritrovava da sera a suonare i quartetti di Schubert. Ecco, questo mondo disintegrato, disintegrato prima dalla barbarie nazionalsocialista e poi dalla guerra. 10 anni dopo, in cui, dice Bonhoeffer, abbiamo imparato le arti della menzogna e appunto del doppio gioco, della resistenza. E questo scritto che lui elabora come regalo di Natale personale a 3 amici molto speciali, su cui voglio dire una parola perché c'entrano con lo scritto. Uno di questi amici è Eberhard Beke, che è il destinatario delle lettere di Bonhoeffer, il grande biografo di Bonhoeffer, insomma, colui che ha fatto sì che Bonhoeffer dopo la sua morte diventasse Bonhoeffer. Poi Hans von Donner, che ho già menzionato, cognato, cristiano abbastanza secolare, ma che quando la Gestapo lo piglierà e gli chiederà perché lui, che era un alto funzionario del tribunale, che aveva tutto quello che si poteva avere, sembra rivederlo questo funzionario di polizia, che di fronte a un altro esponente della burocrazia statale dice: ma tu che eri tutto quello che io avrei voluto essere, perché hai tradito Hitler? Il secolarizzato Donani dirà: per l'atteggiamento nei confronti delle chiese cristiane e per la persecuzione degli ebrei. Quindi, insomma, le motivazioni erano ben certe. E il terzo personaggio è, a cui viene regalato, è uno dei vice capi dello spionaggio militare, Hans Oster, generale di formazione prussiana, figlio di pastore, che nel 1940, quando Hitler invade l'Olanda, per poi fare il giro e poi entrare in Francia, passa all'addetto militare olandese i piani dell'invasione tedesca, cioè commette consapevolmente alto tradimento. E la riflessione di Bonhoeffer sulla responsabilità, cioè sullo sporcarsi le mani in nome della, come dire, della testimonianza di Cristo nel reale, insomma, è molto legato, secondo me, alla persona di Oster. Cioè, Bonhoeffer ha scritto e pensato, anche avendo presente Hans Oster, che è stato impiccato con lui lo stesso giorno, il 9 aprile del 1945, nel campo di concentramento di Flossenbürg. Quindi, diciamo, questa, e Donani è stato impiccato lo stesso giorno, anche se da un'altra parte. Quindi questi 3 uomini, l'unico che si è salvato è stato Betti, diciamo, di questo poker, l'autore, e i 3 destinatari, quali compenso vissuto fino a 90 e passa anni, sempre molto attivo. E questo scritto, quindi, si colloca in un contesto estremamente denso di vita, di storia, di azione. È uno scritto teorico, certo, chi scrive fa della teoria. Ma la teoria non è necessariamente astratta, non bisognerebbe confondere la teoria con l'astrazione. Però di questo scritto io leggo solo un frammento, perché appunto una 20 pagine sono poche, le potete leggere in un fiato, ma non in una conferenza, in una presentazione. Questo frammento si intitola Chi resta saldo, ed è forse la presentazione più concisa da parte di Bonhoeffer del concetto di responsabilità. Chi resta saldo di fronte alla dissoluzione dei valori etici tradizionali. Qui noi vedremo proporre una etica abbastanza, una morale abbastanza rivoluzionaria, ma non dobbiamo pensare che Bonhoeffer è un conservatore, non dobbiamo pensare a Bonhoeffer come un rivoluzionario di professione, però lui dice i valori, l'etica tradizionale funziona in tempi tradizionali. Ci sono delle circostanze straordinarie nelle quali l'applicazione di criteri ordinari provoca la catastrofe. Non si può rapportarsi a situazioni straordinarie con criteri adatti alla normalità. Effettivamente. Non si... Io ricordo che quando io avevo 14 anni in motorino, uno dei motivi per cui non volevano che io allargassi il carburatore e raddoppiassi la velocità era che i freni di questo motorino erano tarati perché andasse a 40 all'ora, e avere dei freni tarati così per un motorino che andava a 80 voleva dire rischiare cose. E lo stesso per i fanali. Cioè ci deve essere un rapporto tra il tempo e la situazione e il mezzo impiegato. Scrive Bonhoeffer: la grande mascherata del male, certo questo è un attacco anche letterariamente efficacissimo, la grande mascherata del male, cioè il male che si camuffa da bene, ha scompaginato i criteri etici. Per chi proviene dal mondo concettuale della nostra etica tradizionale, il fatto che il male si presenti nella figura della luce, del bene operare, della necessità storica, di ciò che è giusto socialmente, ha un effetto sconcertante. Ma per il cristiano che vive della Bibbia è appunto la conferma della sua abissale malvagità. È un esordio molto provocatorio in cui Bonhoeffer alla gente come Weber, che diceva che i cristiani sono dei proclamatori di principi astratti, e il principio più astratto di tutti era il sermone sul monte, Bonhoeffer risponde: io sono più realista di te, nel senso che tu, quando la tua etica borghese, che Bonhoeffer, ripeto, non disprezza affatto, anzi, stima al massimo grado e ne ha profonda e dolorosa nostalgia, però quando la tua etica borghese fallisce, io, che leggo la Bibbia, ho uno strumento interpretativo che tu non conosci. Perché la Bibbia sa quanto profonda è la malvagità. Questo lo sa la Bibbia. La malvagità va oltre la cattiveria morale, va oltre l'adulterio, il tradimento, l'evasione fiscale. La malvagità degli abissi demoniaci. Il fratello di Bonhoeffer, che sarà anche ucciso dai nazisti, Klaus, dopo un interrogatorio dirà: io ho visto negli occhi il diavolo. E anche lui era un uomo secolarizzato, non era solo una metafora. E forse, non so se in Klaus Bonhoeffer, ma certamente in Dietrich Bonhoeffer, parla, visto che leggerete Lutero, anche il vocabolario di Lutero sul diavolo, perché Lutero e il diavolo erano molto, si frequentava, anche se tumultuosamente, cioè Lutero faceva un sacco di porcherie in presenza del diavolo, ma, e credo che Bonhoeffer ricordi qualcosa di questo. E poi comincia l'elenco del fallimento dei criteri, cioè quali criteri sono andati in bancarotta. Il primo è quello della ragionevolezza. Le persone ragionevoli, animate dalle migliori intenzioni, ma misconoscendo ingenuamente la realtà, credono di poter rimettere in piedi tutta la dissestata impalcatura servendosi di una certa dose di ragione. Sono quelli che volevano addomesticare Hitler e dicevano che va bene che quando si tratta di mettere nell'angolo i comunisti e poi sistemiamo anche lui. Nelle chiese ce n'erano molte di queste persone ragionevoli, non naziste, ma fortemente anticomuniste, che credevano di poter usare Hitler come un burattino. Questa ragionevolezza, secondo Bonhoeffer, è ingenua. Crede di essere machiavellica, furba, ma in realtà è lei che alla fine è ingannata. Maggiore impressione desta il fallimento del fanatismo etico. Il fanatismo etico è l'etica del principio, l'etica che ritiene suo massimo dovere affermare contro tutti e contro tutto il principio giusto, salvo poi affondare, diciamo, con la nave sull'attenti, ma intanto la nave va giù. Dice, però io, come si diceva con un proverbio che rende l'idea, credo, ne ho prese, ma gliene ho dette. Cioè, alla fine come la sconfitta, ma ho detto la cosa giusta. Bonanza qui fa un richiamo alla sobrietà politica e c'è qualcosa di paradossale, nel senso che sia il pastore, cioè l'uomo della Chiesa, a dover ricordare teologicamente la sobrietà politica. Ma Bonanza dice dimenticare la carne della realtà è un'eresia cristologica. Si chiamava ai tempi docetismo, quelli che credevano che Cristo fosse sembrato un uomo senza esserlo. La realtà è fatta di carne e tu non puoi pretendere, cioè non è eroico, è eretico, combattere la realtà col principio. È eretico e irresponsabile in quanto espone gli altri alla sconfitta. Appunto, come dirà Bonhoeffer, in un altro testo però, ma riassume bene questo discorso, per chi è responsabile, la questione non è come me la cavo eroicamente in questa situazione, ma quale sarà la vita delle generazioni future. Cioè il punto non è dire la cosa giusta, e poi vada come vada, che pure è molto coraggioso, sempre meglio che l'opportunismo mediocre. Però all'ebreo, ad Auschwitz, su cui Bonhoeffer era piuttosto ben informato da suo cognato, il fatto che il pastore Bonhoeffer tenesse una predica particolarmente coraggiosa serviva poco. Cioè lì era necessario non solo testimoniare, ma appunto smascherare la grande mascherata del male. Bonhoeffer combatte quel tipo di idealismo che in nome del principio dice vada come vada, l'essenziale è che io dica la cosa giusta. In nome di una concretezza politica che è la carne dell'amore del prossimo, insomma. Nel senso che la dedizione al prossimo per farsi carne deve passare attraverso la concretezza. Non è che il fine giustifica i mezzi, non è questo il discorso di Bonhoeffer. Ma è la mia responsabilità nei tuoi confronti, non mi può lasciare in pace neanche col principio. Certo che mi sporco le mani, certo che mi sporco le mani. Dopo la morte di Bonhoeffer, in una città della Vestfalia chiamata Bielefeld, hanno intitolato delle vie ai resistenti tedeschi, ai martiri della resistenza. Un gruppo di pastori di Bielefeld ha scritto al padre di Bonhoeffer, che gli è sopravvissuto, dicendo lei deve intervenire perché non metta nel nome di suo figlio e di altri pastori, Paul Schneider, eccetera, accanto a quello di ebrei, dopo la guerra, però, di ebrei e comunisti. E il vecchio Bonhoeffer ha risposto, effettivamente, anche questa risposta è in qualche modo lo stile della famiglia, effettivamente io non credo che mio figlio avrebbe desiderato che fossero intitolate delle vie al suo nome. Credo però ancor meno che avrebbe voluto dissociarsi in morte da coloro dei quali aveva condiviso il destino in vita. Ma l'idea è, appunto, no? Il bombarolo si è sporcato le mani. Paul Schneider, altri sono morti come testimoni di Gesù Cristo, Bonhoeffer è morto come resistente. Sì, solo che per lui il fatto di essere resistente faceva parte della sua identità cristiana. Nessuno può fare la predica a Bonhoeffer su cosa deve fare il pastore, era un pastore tutto d'un pezzo, più pastoroso di lui, non c'è nessuno, c'è proprio un uomo di chiesa fatto e finito. Però, appunto, l'idea è che il mondo non si riduce alla Chiesa e che Cristo non è solo nella Chiesa. La realtà di Cristo nel mondo è testimoniata anche politicamente. Il terzo fattore critico che viene messo in, che viene demolito è la coscienza, cioè il riferimento alla coscienza che è il tribunale che mi giudica. poi molto protestante. Lutero, tutti conoscono le parole di Lutero a Worms, non è salutare agire contro la propria coscienza, se non che la coscienza di Lutero a Worms non è la coscienza moderna emancipata, è una coscienza, lo dice lui stesso, prigioniera della parola di Dio. La parola di Dio, per Bonhoeffer qui, non è solo la lettera della scrittura, anche, Bonhoeffer non ha niente contro la lettera della scrittura, è anche abbastanza letteralista per certe cose, tanto, però la parola di Dio si presenta concretamente nel bisogno dell'altro calpestato. Nel calpestato si presenta l'appello di Cristo, che deve essere ascoltato e che è più importante della mia coscienza. La coscienza del generale Oster lo condannava, lui ha sentito il bisogno di confessarsi con il suo assistente perché almeno uno conoscesse le ragioni di questo gesto, che poi non ha funzionato perché nessuno gli ha dato retta a Oster, ma se no sarebbe costato la vita a migliaia di soldati tedeschi. Ma lui voleva che ci fosse qualcuno che sapesse perché Oster era diventato un traditore e perché la coscienza prussiana di un ufficiale non era l'ultima istanza. Naturalmente con la coscienza non si può saltare la coscienza. È anche, la coscienza è anche il luogo dove si ragiona di responsabilità. Quello che Bonhoeffer vuol dire è che la buona coscienza, cioè l'idea di uscirne puliti, non può diventare un assoluto. Poi il criterio successivo, beh questo è molto tedesco, è il criterio del dovere, l'idea per cui l'esecuzione del dovere di per sé assolve. Nell'ora della crisi almeno obbedisci, obbedendo non sei responsabile. Attenzione, perché uno dice obbedendo non sono responsabile, viene in mente Pritke, l'assassino delle fosse radiative. Sì, prima di Fritzke e con meno morti sulla coscienza, ad esempio, c'era Kant che la pensava su per giù così. Cioè l'idea che il dovere come struttura più profonda dell'essere umano costituisse l'ultima delle risorse quando tutte le morali, quando tutte le altre erano oscurate. Devo dire che in Italia un po' di Fritzke no, però un po' di Kant non farebbe, un pochino non farebbe male, cioè l'idea che esiste da qualche parte qualcosa come il dovere, che di per sé ha un criterio, è un criterio di orientamento. Bonhoeffer dice non decisivo, decisivo è solo Dio in ultima analisi, però non decisivo ma molto importante. Per esempio, questo lo dice Bonhoeffer altrove, ci sono anche dei doveri che vanno accettati senza discutere troppo. Cioè, se c'è un divieto di sosta, è inutile stare lì a chiedersi, ma perché il divieto di sosta? Ma forse qui io se parcheggio non do fastidio a nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'inizio della catastrofe, naturalmente. Anche noi protestanti certe volte dovremmo discutere, cioè io a volte mi trovo a dover discutere, lo so che è un discorso un po' da persona anziana, questo è vero, però secondo me è anche qualcosa di giusto, cioè non tutto si può sempre motivare da Adamo ed Eva, cioè se ci sono delle norme, delle usanze, diciamo così, ecco, per esempio non so, l'abbigliamento con il quale si frequenta il perché appunto si va vestiti in un certo modo e non in costume da bagno? Non c'è una ragione teologica, Gesù Cristo non ha niente contro il costume da bagno. Però se io devo dimostrare perché non si va, come minimo perdo un sacco di tempo, non so se mi sono spiegato, è necessario che per vivere, per campare, che un po' di cose siano date per presupposte. Il protestante ha la tendenza un po' patologica a volere discutere tutto fin dalla fondazione del mondo, visto che io è molto delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, in suo onore facciamo questa citazione. Il dovere è una bella cosa, oppure è una brutta cosa, una cosa impegnativa, ma può essere molto utile. Bonhoeffer dice, però noi altri, noi tedeschi in particolare, e noi tedeschi di questa generazione in particolarissimo, abbiamo un problema. Perché siccome c'è la grande mascherata del male, che si presenta come bene e pretende obbedienza, dice Bonhoeffer, l'uomo del dovere, alla fine, dovrà compiere il proprio dovere anche nei confronti del diavolo. Ripeto, questo non significa che il dovere è, l'appello al dovere è moralistico o è conformista, non c'entra niente. Il dovere ti accompagna magari per il 90% del tuo cammino etico. Il dramma di Bonhoeffer è che è finito nell'altro 10%, cioè è finito nella situazione in cui lo stesso appello al dovere non solo non aiuta, ma è decisamente controproducente e se portato alle estreme conseguenze, assolutamente catastrofico. La tragedia delle dittature fasciste è stata largamente una tragedia del dovere, certamente. Beh, soprattutto diciamo di quella tedesca, perché anche quello, anche il fascismo in Italia è stato all'italiana, insomma, vagamente alla matriciana, però certamente diciamo c'è qualche cosa di nibelungico nella tragedia del Terzo Reich, dove l'ordine di uccidere Bonhoeffer con l'ultima benzina disponibile viene portato a termine il 5 aprile del 1945, il 9 scusate, aprile del 1945, in una Germania in cui sullo sfondo, in lontananza, in Franconia è avvenuta questa esecuzione, in lontananza si sentivano i cannoni degli alleati. Però il dovere implica che in nome dello Stato, di uno Stato che non c'era già più, con un processo, sulla cui regolarità si può discutere, però anche questo è significativo. Cioè, nel paese dei lager, dove a milioni le persone venivano massacrate, è stato necessario l'espulsione dall'esercito affinché tutti questi potessero essere giudicati da un tribunale non militare, e poi il tribunale, e poi la condanna a morte. Tutto regolare, appunto, in nome del dovere. E infine, l'ultimo criterio, gli ultimi due criteri sono la libertà personale, questo è molto vicino alla coscienza, e la virtù privata, molto interessante anche questo, la virtù privata, cioè il rinchiudersi nella, per esempio, la famiglia. Ma per quante persone, basta leggere, c'è tutta una letteratura, di situazioni nelle quali la famiglia, la virtù privata, è stata veramente l'ultima isola di salvezza in tempi di dissoluzione. Quello che dice Bonhoeffer non è nulla, se c'è uno che ha trovato nella casa, intesa anche come edificio, nella possibilità di una lettura di poesia condivisa, era pesante come la morte, Bonhoeffer, dettava alla sua fidanzata più giovane di lui, di 18 anni, dettava anche le letture, e lei non doveva leggere Rilke, perché Rilke era decadente, secondo Bonhoeffer, mentre invece doveva leggere la letteratura realista tedesca dell'Ottocento. In particolare a Bonhoeffer gliene piaceva uno, che io ho provato a leggere per amore di Bonhoeffer, un certo Schindler, è un libro che si intitola Vitico, di una pesantezza più unica che rara. Cioè, sì, ma fatta per un tempo in cui non c'era la televisione, e per descrivere la discussione tra tre persone, 60 pagine, dove tutto, capito, viene spiegato, descrizioni, in confronto a Thomas Mann sembra Topolino, tanto per dare l'idea. Per Bonhoeffer la casa era il luogo dove si leggevano questi libri, e la madre li leggeva, e tutti ascoltavano, e ci si nutriva, o secondo, per il resto anche in italiano la parola formazione, cioè ci si forma, ci si costruisce, come si dice in tedesco, cioè c'è una costruzione della persona che avviene nella casa. Però, nella misura in cui la virtù privata diventa l'orticello che ti sottrae alla responsabilità pubblica, lì c'è la crisi. Devo concludere, ma devo dire una cosa però essenziale, perché qui è stato un discorso etico-politico. Alla fine, dice Bonhoeffer, chi resta salvo? Cioè, senza tutti questi pilastri così grandi, avere dei principi non è male, avere una casa e una virtù privata non è male, avere un po' di senso del dovere non è male, avere la libertà non è male, saper usare la coscienza non è male, nulla è male, però tutto è crollato. In questa situazione chi resta salvo? Solo colui che non ha come criterio ultimo la propria ragione, il proprio principio, la propria coscienza, la propria libertà, la propria virtù, ma che è pronto a sacrificare tutto questo quando si è chiamato all'azione ubbidiente e responsabile nella fede e nel vincolo esclusivo a Dio. Il vincolo esclusivo a Dio vuol dire che in ultima analisi la giustizia, il carattere giusto della mia azione, dell'azione responsabile, dell'azione che si sporca le mani, non è in mano mia, è in mano di Dio. Questo nei termini, diciamo, della teologia catechistica protestante si chiama rifiuto di giustificarsi da soli e accoglienza della parola del perdono. La differenza, voi sapete che anche nell'etica tradizionale, sia laica sia religiosa, esiste una cosa che si chiama il principio del minor male. Tra due mali è bene scegliere il minore. È un principio di ragionevolezza serio, utilissimo. Non ha nulla contro quello. Ma la responsabilità non è il minor male. Perché? Perché il minor male ritiene di sapere che cosa sia il minor male. Mentre l'azione responsabile rischia qualche cosa che è contro, concretamente Bonhoeffer pensava a una congiura che aveva come scopo l'omicidio. Questo era l'orizzonte. Nella responsabilità tu vai contro tutto ciò che si può codificare, e a differenza che nell'applicazione del principio del minor male non hai in tasca la tua autogiustificazione, certamente ho fatto la cosa giusta, questo vale per tutti gli altri principi. L'uomo della coscienza dice ho agito secondo coscienza, quell'altro dice ho agito secondo il principio, quell'altro dice ho obbedito agli ordini, quell'altro dice comunque ho difeso la mia famiglia. Cioè tutti questi hanno un rifugio ultimo. Bonhoeffer dice, l'uomo responsabile no, può solo confidare nel fatto che la sua vita e la sua azione siano perdonati. Quindi questo discorso così etico-politico, in dialogo con Weber, con Kant e chi più ne ha più ne metta, si conclude con una confessione di fede strettamente, certamente cristiana, certamente evangelica, anche parecchio luterana, sulla giustificazione per fede come articolo stantis aut cadentis, solo che qui non è neanche della fede ma della vita. La giustificazione per grazia mediante la fede come articolo stantis aut cadentis della vita. Così è in questo testo. Naturalmente, e per fortuna, la vita quotidiana di ciascuno di noi non è regolarmente esposta al tipo di sfida che ha dovuto affrontare Bonhoeffer, il che vuol dire che i criteri che lui qui ha criticato, per molti di noi, in molte situazioni, possono fortunatamente ancora costituire una valida risorsa. Quello che Bonhoeffer critica è l'idolatria dei criteri anche dell'etica borghese. Questa è la fede cristiana, in fondo, anche per Bonhoeffer, una critica dell'idolatria. Certamente Bonhoeffer ha intensamente criticato l'idolatria nazionalsocialista, ha criticato anche l'idolatria di un mondo borghese che egli ha amato con tutte le forze, ma di cui riconosce il carattere rivelativo davanti a ciò che soltanto è ultimo e definitivo. Grazie.
Gracias.